Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Ritorno di Ozzy Osbourne con Under the Graveyard su Radio Rock alle 9:12 minuti, venerdì 29 novembre 2019. Emilio Pappagallo con voi, il The Rock Show, e finalmente possiamo dire dire che Giovanni Floris è qui. Anzi, io volevo dire da par suo, diciamo così, Giovanni Floris, benvenuto al The Rock Show. Ecco, volevo grazie, presentarti grazie. Così.
L'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta, tutto a posto. Ci chiedono perché i nostri ascoltatori sono un po' preoccupati ieri.
Sulla Tiburtina per chi conosce la zona, all'altezza del Verano, mi hanno fermato i vigili, ma hanno tenuto un'ora e mezza.
Allora, c'è Emanuele, ti faccio ascoltare questa nota vocale che è arrivata ieri, è arrivata, vediamo se la becco quella giusta, perché non è sicuro che io...
Ma io quello che è successo ieri...
No, forse è questa qui, vediamo un po'.
Il problema è anche la suoneria per la...
No, questa è di oggi, aspetta, era uno di ieri, vediamo un po' se... vabbè, non lo ritroverò mai, forse questo,
chissà.
Che diceva?
Ragazzi, io...
Vediamo un po'.
Vabbè, nel caso di Barzotti.
Niente, vabbè, sono troppi. Beh, troppi.
Comunque, hanno ragione i vigili.
Ti dicevano sostanzialmente. No, dicevano agli ascoltatori: non passate per il Verano perché c'è una pattuglia di vigili. dopo, quando io ho detto: diciamo, Giovanni ha avuto un piccolo contrattempo e stanno fermando dei vigili. Giustamente, Emanuele mi dice: ma era passato per caso per il Verano. Io l'avevo detto, non sarebbe dovuto passare per l'estero. Ritrovo la nota.
Dovevo ascoltare, sì, ma non sapevo di avere qualche problema burocratico.
Quello è un classico. Comunque, guarda,
l'ho scoperto ieri.
La classica situazione nella quale tu arrivi, vedi un posto di blocco e cominci a pensare: oddio, avrò adesso le cinture, ce l'ho. L'assicurazione ho fatta, il bollo, cioè cominci a pensarle tutte perché c'è sempre qualcosa che ti puoi dimenticare.
Una di queste purtroppo era saltata.
Non svegliamo, indovineranno i nostri ascoltatori. Vabbè, Giovanni, come stai? Tutto bene?
Bene,
oggi
bene,
meglio.
Felicissimo di stare qua.
Tra l'altro, a piedi, ci hai portato una playlist, niente male. Ok, adesso mi raccomando, il motorino. Non te lo far sequestrare, ok.
Io non l'ho chiuso, spero che qua tutto.
No, lo rubano tranquillamente. Okay. Non c'è
però
problema.
Adesso al ritorno qualcuno ti accompagna. Eventualmente, non ti preoccupare.
Tanto lavoro qua davanti, vado a piedi.
Ti accompagniamo a piedi, sì. Però. Senti, allora, sei qui per presentare il tuo romanzo che si chiama L'Invisibile. Tra l'altro, hai portato una playlist rock pazzesca. Dopo ascolteremo le.
Io ti ho apprezzato.
Ho apprezzato molto. Devo dire che io lascio sempre grande libertà a chi viene qui ospite, perché se uno non ama il rock, deve sentirsi a suo agio, può mettere quello che crede. E invece tu ami il rock, sei un rockettaro.
Io sono il vostro ascoltatore, io sono più che rockettaro, diciamo tutta la wave anni 80, dal post-punk in poi.
E infatti adesso tra poco ascolteremo. Senti, il tuo romanzo si chiama L'Invisibile, io insomma l'ho letto tutto, dicevamo fuori onda.
Ho capito questa cosa.
Che c'è chi non legge i romanzi che presenta, però insomma vabbè. L'ho trovato molto molto bello, tra l'altro è la storia di due uomini, un ricco imprenditore, lanciatissimo verso anche chissà forse la politica, un uomo di 50 anni, aspirante giornalista sul web, ha un sito di notizie, un leone da tastiera, sì, notizie vere.com, il quale i due insomma si scontrano a distanza, poi chissà forse si incontreranno anche in una situazione insomma che ha molto a che fare con quello che accade nei nostri giorni, quindi con il tema delle fake news, il tema della visibilità.
Si incontrano casualmente, il giornalista dice, ma si incontrano dal barbiere, un barbiere qua dietro, poi in piazza Bologna, e il giornalista dice, ma che ci fa quello, uno così importante in un posto così, c'è qualcosa sotto, inizia a indagare, è talmente sicuro che ci sia una magagna sotto che costruisce la sua indagine. Cioè, ora io dirò un falso, ma è un falso a fin di bene, perché io lo so che questo nasconde qualcosa. L'altro se ne accorge però, e allora queste due identità così semplici, il ricco di successo, il precario o combattivo antisistema, si sgretolano nelle indagini che uno fa sull'altro. Esce fuori un bel giallo.
Un bel giallo, esatto, stavo per dirlo io. Cioè,
secondo me che l'ho fatto.
Romanzo si sviluppa come un giallo, cioè alla fine sei lì che vai avanti che vuoi capire come vada a finire il romanzo, la storia.
Due identità piatte che si sgretolano.
Sì, tra l'altro sono due, tu inizi a leggerlo e ti fai un po' un'idea, forse lavora anche molto sui nostri preconcetti, no? Un'idea su come potrebbe essere il percorso, diciamo così, di questo precario cinquantenneo, in cui ti viene anche un po' forse da empatizzare all'inizio perché sta cercando, no, di trovare una via, una strada, e poi tu dici talmente talmente sicuro, o forse mi permetto di dire talmente tanta la voglia di trovare
tanta
qualcosa.
La voglia, quasi ingenuo, quasi in buona fede, ma va a distruggere la vita di una persona che forse non è così malvagia come pensa, o forse sì, perché poi quando inizi a sparare nel mucchio magari ci prendi pure, magari hai pure ragione, però il principio è che se tu inizi a scavare nella vita mia, qualcuno inizia a scavare nella tua. Essendo due personalità così facili da leggere, così piatte, entrambe nascondono qualcosa, entrambe in questo giallo che è più forse più un thriller psicologico,
sì,
entrambe si sgretolano.
Sì, tra l'altro è un romanzo che io mi sono segnato, mi sono appuntato un po' di, diciamo così, di macro temi che tu tocchi in questo romanzo. Cioè il rapporto con i social, la comunicazione, il potere naturalmente, la politica, il giornalismo, il nostro futuro, la tecnologia. Però volevo partire da una considerazione sull'immagine. Sì. Allora io leggevo un libro anni fa che parlava di Berlusconi e diceva una cosa che m'ha un po' stupito, cioè negli anni 70-80, quando Berlusconi faceva ancora l'imprenditore, quindi prima della parentesi politica, lui aveva un controllo maniacale della sua immagine, cioè lui non permetteva che uscissero delle foto che lo ritraevano senza il suo consenso, senza che lui le verificasse prima, controllasse, che è una cosa che insomma da una parte fa riflettere, perché ti fa capire anche il personaggio, non solo Berlusconi ma anche insomma la statura di certi personaggi a livello proprio di attenzione maniacale ai dettagli, però ti fa anche riflettere su come è cambiata la società. Cioè oggi una cosa di questo genere non sarebbe possibile farla tra foto rubate col cellulare, video, Photoshop.
Sai qual è la grande differenza? Lui faceva questo in attacco, no? per costruire un'immagine. In realtà adesso lo facciamo in difesa, per evitare che gli altri la costruiscano.
Certo.
Questo è anche un po' il tema che tocca Fausto Maria Borghese, il protagonista, il ricco di questa situazione. Lui dice: ma voi ancora state attaccati alla verità che dite? Ormai la verità la fa chi ascolta.
Sì.
Cioè siamo noi a costruirci un'idea, quali che siano i fatti. E questa è una cosa cui ci siamo abituati molto velocemente in molto poco tempo. Noi prima pensavamo di poter dire la verità, adesso perché dirla? Tanto basta ascoltarla, ce la costruiamo noi nella nostra testa.
Certo, infatti mi ero appuntato anche questa frase che trovo verissima e anche abbastanza inquietante da un certo punto di vista, no? Cioè che la verità in realtà è quello è data da chi ascolta,
esatto, da quello che speriamo, da quello che vorremmo, ma noi ormai questo è un percorso anche politico, no? Non votiamo più chi risolve i nostri problemi, noi votiamo chi li sente, noi votiamo chi si lamenta delle cose di cui ci lamentiamo noi, non chi speriamo che le risolva.
Adesso però questo mi fa venire in mente una cosa, Giovanni, che viene da dire: è venuto prima l'uovo o la gallina? Cioè nel senso, c'è prima questo sentimento e che poi ha in qualche modo modificato la politica, oppure al contrario la politica ha smesso di creare, tra virgolette, di fabbricare statisti, cioè persone che guardano al bene del paese?
È il risultato della società. Noi siamo rappresentati da chi ci meritiamo.
Quindi questo, noi siamo così adesso e abbiamo una classe politica.
All'autocritica.
Come diceva Gabber, non temo Berlusconi in sé, temo Berlusconi in me.
Sì, certo. Noi diciamo chi guida il paese sono le persone che scegliamo noi, quindi pensiamoci bene.
Certo. Beh, insomma, tra l'altro il protagonista del tuo romanzo, insomma, dice: io non voglio buttarmi in politica, non è che siccome sono un imprenditore là mi devo buttare in politica. E c'è per esempio la moglie che lo spinge, gli dice: Fausto Maria, devi fare, ma scusa, tu sei un imprenditore insomma ricco, e che fai, non ti butti in politica e non sfrutti
pronto,
tra virgolette,
perché?
Questa visibilità.
Perché non lo facciamo?
Però anche quello che è accaduto ieri in Parlamento con la dichiarazione fa un po' capire, secondo me, fa un po' ragionare sul fatto, Giovanni, non so se sei d'accordo con me, che ormai la politica è vista come dire la massima assicurazione di visibilità. Cioè,
sì,
non
guarda,
c'è...
Io vi ascoltavo prima, a me mi ha messo una tristezza quella dichiarazione.
Sì.
Brutto, sì. Cioè, tu stai là, sei un rappresentante delle istituzioni del popolo italiano, invece ti senti come uno in onda in un talk show. Ora, con tutto il rispetto,
sì,
mi sembra talk show.
Sì.
A Stranamore c'era più dignità, diciamo.
Ma sì, dai.
Sì.
Ma
senti, risolviamoci un po' il morale con un po' di musica. Partiamo seguendo la lista che mi hai mandato, Joy Division.
Sì,
che dici?
Fatta cronologica.
Bene, quindi partiamo con i Joy Division di Digital. Vuoi introdurla in qualche modo o semplicemente perché?
Prima
ascoltiamola, Digital Joy Division. Cioè, nei nostri studi Giovanni Floris, che presenta il suo romanzo L'Invisibile, edito da Rizzoli. Sapete che vi potete fidare quando vi consigliamo un romanzo. C'è ci sono già parecchi messaggi, Giovanni, per te, soprattutto per le tue scelte musicali. Allora, te li leggo senza filtri, è quello che è. Allora, hai capito Floris, scrive Carla, grande musica, io che lo immaginavo tipo da Genesis et Similia. Ok, poi come si fa adesso, scrive invece Luigi, a guardare Floris in TV senza immaginarlo con gli occhiali neri in una discoteca agli 80 mentre si muove come Ian Curtis?
No, ma ti dirò di più. Il 16 maggio io sono a Manchester perché fanno i 40 anni dalla morte di Ian Curtis e New Order suonano Joy Division.
Quindi sei proprio un fan della scena New Wave, insomma, anni 70-80. C'è Domenico che si lamenta, io te la giro questa critica, dice troppi di martedì, mi piace moltissimo, troppi applausi. Dice perché troppi, così tanti applausi? Non so.
Tanti applausi uguale nessun applauso.
Forse per questo. Va bene, c'è qualcuno che vuole sapere perché ti hanno sequestrato la macchina. Fatti gli affari
non
tuoi, Mattia.
Non hanno sequestrato la macchina. Chi l'ha detto questo?
Che ne so,
che era presente?
Qualcuno ha detto
notizie fake.
Vedi come tutto, ritorniamo in argomento. Senti, va bene, sul brano dei Joy Division che hai scelto, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
Diciamo, io ho cercato di fare un percorso, no? Essendo un vostro fan, ho cercato di essere a livello e ho fatto un percorso dai Joy Division a ora. Sì. La musica che inizio a amare quella.
Francesca scrive grande Floris, adesso mi aspetto gli Smiths. Ci sono anche gli Smiths, tra l'altro. Sanno tutti i nostri ascoltatori, sanno quello che ti è capitato.
Ne avete chieste 5, sanno, non ho messe 6 per non, perché sono...
Secondo me è quello che gli ha scritto la playlist.
No, l'ho trattata
in realtà
con
lui
figlio,
ama Minoreitano.
L'ho trattata con mio figlio perché lui pure scopro dalle magliette che porta che è fan di Joy Division e queste cose. Allora ho detto, guarda, io mi presento così. Abbiamo un po' discusso se digital o altro, ma alla fine digital ha vinto.
Senti, il rapporto, diciamo, con i social, che è trattato nel tuo romanzo, questo cinquantenne che inizia ad indagare su questo imprenditore molto ricco, forse in procinto di buttarsi in politica, e ha l'ossessione, deve assolutamente buttarlo giù, deve far capire a tutti chi è questo.
Quanto male c'è dietro quell'uomo.
Racconta anche un po', diciamo, l'amplificazione, come dire, il modo in cui i social hanno amplificato certe nevrosi, potremmo dire, e hanno in qualche modo fatto sì che diventasse più facile, no? Distorce la realtà, il tema delle fake news. Però tu racconti, dici una cosa nel libro, dici che il problema è la gente, non è internet. Torniamo al discorso di prima. Il problema non è il politico, ma siamo noi che esprimiamo certa classe politica.
Hai detto bene, amplificano quello che è un difetto dell'essere umano. Io non credo che una ragazza che passasse per la piazza di un paesino del sud o del profondo nord o del profondo centro negli anni 50 subisse meno commenti di tipo maschilista di quanti non se ne subiscono ora in una chat. Io non credo, è così tutto, quello ha fatto successo per questo motivo, quello in realtà pensa, diciamo, il problema è la malignità. Poi certo nei social ha l'occasione di esplodere nella maniera più fastidiosa, però il problema è la mente, non è come la usi, no? Lo strumento, quello internet. Io mi ricordo mia madre quando uscì internet diceva, ma pensa che bello, potremmo andare a vedere il Louvre senza muoverci a casa. In realtà ora doveva essere lo strumento che apriva le menti, è diventato lo strumento che le chiude. Noi frequentiamo solo i siti dove la pensano come noi.
Sì.
Parliamo delle cose con persone che la pensano come noi. È un modo per confermare e stringere la testa. Era nato.
Però è una nostra scelta. È la scelta della comfort zone.
Il problema è l'essere umano, l'ho detto. Sì. Secondo me il problema è l'essere umano.
Beh, poi noi abbiamo questa tendenza, lo vedo anche qui con la radio, insomma, innata a schierarci da una parte o dall'altra. Sì. E come se fosse un tifo, e quando si tratta di tifo calcistico, ma quando si tratta anche di scherzo, insomma, di gioco, è divertente, appunto. Quando poi però cioè qualcuno ci scrive, perché durante, buongiorno Giovanni, perché no, durante la trasmissione che conduci non fai le domande giuste ai politici? Ora io ritengo
il concetto di domande giuste è meraviglioso.
No, però perché, cosa sottintende questa domanda, se conosco un po' è che se tu ritieni che quella persona non sia della tua parte politica e che quindi utilizzi uno strumento per, già siamo nel campo del tifo.
Guarda, ci sono
stadio.
Tanti modi di essere il giornalista, no? Uno è opporsi alla tesi che espone il tuo ospite. ed è un modo che ha funzionato. Un altro è esporre una tesi e chiedere all'ospite di commentarla, ed è un modo legittimo. Il mio modo è diverso. Il mio modo è sentire la tesi del mio ospite e cercare di metterla in crisi.
Certo.
Quale che sia l'ospite e quale che sia la tesi. Questo però porta parte del pubblico a dire: ma perché non gli dici il contrario di quello che dice lui? No, non serve quello, perché quando uno mette, diciamo, il nero contro il bianco e nero si rafforzano. Il mio tentativo è di sciogliere il bianco nel grigio, certo, e il nero nel grigio.
Anche se tu scrivi, nel tuo romanzo, il giornalista è sempre malevolo, è il lavoro suo.
Questo è quello che dice Fausto Maria Borghese, perché la moglie scivola e dà un'intervista sbagliata che mette nei guai il marito. E lei dice: ma guarda tu, ma il giornalista, ma chi mai se lo sarebbe aspettato? E lui gli dice: ma quello è il lavoro suo. In realtà il lavoro del giornalista è metterti in crisi, quello sì. E quindi cerchi di mettere in crisi.
Metterti in crisi, però teoricamente non a tutti i costi, come il l'altro
lui,
protagonista.
Alla fine magari ha un effetto boomerang.
Esatto, perché
a
poi
forza di volerlo mettere in
esatto,
crisi.
Esatto, partendo da, no, dall'idea che deve dimostrare che la sua tesi è corretta, poi
si va di mezzo lui.
Insomma, sì, succede qualcosa che poi vedi, a proposito di fake news, ma veramente a Floris hanno sequestrato la macchina e dato 5 anni con la condizionale, che ormai sempre di più praticamente. Funziona così.
Quando ero io di martedì in attesa che lui esca.
Esatto, esattamente. Senti, allora Giovanni, torniamo fra pochissimo, la tua seconda scelta musicale, proseguiamo, diciamo così, con andando avanti cronologicamente con i Cure. Scegliamo a Forest o Siamese Twins?
Forest.
A Forest, quindi torniamo dopo la pubblicità.
Live o...
No, dimmi tu.
Se l'avete live, andiamo live.
Preferisci live? Quindi a Forest
live con il finale del giro di basso lungo.
Fantastico, fantastico. Ti sei conquistato i nostri ascoltatori con questa. Io direi ci fermiamo per la pubblicità. Torniamo fra pochissimo con Cure Live di A Forest, con Giovanni Floris che ci porta, che ci presenta qui questa mattina con noi L'Invisibile, il suo romanzo. A fra pochissimo. Entriamo con Forest dei Cure, scelto dal nostro Giovanni Floris, che ci ha portato. Mi permetto di dire il nostro, perché sei uno di noi,
molto
Giovanni.
Vi ringrazio.
Dalla prossima settimana lo trovate in rotazione tutti, con un turno.
Esatto,
che ti
tutti
sto...
i giorni. Con noi un'oretta.
Ma non così presto, ragazzi. Mi prego.
Però Giovanni.
Il sollazzo del pappagallo ogni venerdì. Lui.
Ogni venerdì. Giovanni, però ci torni a trovare un giorno a mettere solo musica, a parlare, a chiacchierare di musica.
Ma quanta ne volete?
Ok, allora.
Io sono un maniaco.
Poi ci mettiamo d'accordo. Intanto qui arrivano un po' di messaggi. Leggo un po' di cose che sono arrivate e poi tu mi dici. Devo dire che non c'è grande sorpresa, nel senso che molti mi scrivono cose del tipo prima lo stimavo, ora lo amo, quindi non c'è. Poi ancora c'è chi dice: Floris, sposami, con A Forest mi hai conquistata definitivamente, con te la convivenza sarebbe una passeggiata. C'è questo sentore, diciamo così.
Poi teniamolo.
Domande diciamo più in là, no? Tra 100 anni, quando ti chiederanno qual è stato l'indice di gradimento più alto nella tua storia professionale, quando nel 2019 portai la mia playlist a Radio Rock.
Ma ancora ce n'è, ancora ce n'è, facciamo in tempo.
Mi ha fatto venire in mente una cosa, guardando gli indici di ascolto, ti ricordi questo momento, dopo tanti anni di televisione, Ballarò di martedì, qual è stato il momento più ascoltato, più visto delle tue trasmissioni?
Guarda, credo sia stato all'epoca del governo Monti una trasmissione con sulle pensioni con la Fornero, roba tipo 23-24%.
Ma dai, vedi, non l'avrei detto.
Però insomma in quel momento.
Sì, in quel momento certo, c'era un'attenzione.
Ascolta, la gente attenta alle cose concrete a noi. E anche la puntata in cui Berlusconi venne a sorpresa e trovò D'Alema in studio, quindi Berlusconi D'Alema.
Sì. Senti, il tuo romanzo in qualche modo si intreccia anche sul tema, parlavamo prima di social, il tema degli hater, no?
Sì.
Cioè degli hater di professione, di queste persone. Adesso poi non so che idea ti sei fatto tu, perché secondo me è un mondo molto stratificato. Noi mettiamo dentro nel calderone, col termine hater, persone molto diverse che scrivono delle cose anche per motivi, non voglio giustificarli naturalmente, però per motivi anche molto diversi. Ognuno ha una storia completamente diversa.
No, ma guarda, io sono d'accordo con te.
Qual è il tuo rapporto con gli hater, per esempio?
Io non sono sui social.
Perfetto, direi che è un ottimo rapporto.
Ci sono come trasmissione e come libri.
Sì.
Sono su Instagram come libri, su Facebook con i libri, su Twitter Twitter, Facebook e Instagram come trasmissione, ma io non ci sono, non ho nulla da dire.
Però sì, hai qualcuno. Mi sembra un atteggiamento molto sano.
Cosa vi devo dire? Sto mangiando, ecco, sto partendo.
Però la curiosità, siccome lavori no. E sei un player importante, sì, della comunicazione, c'è qualcuno che in qualche modo li guarda per te o li studia,
sì,
per
no,
te?
Sì, no, ma anch'io li guardo.
E che guarda le tendenze.
Guardo non quello che riguarda me. Floris, abbasso Floris, che domanda è? Ah sì, sei un venduto, grazie a Dio non li vedo, ecco.
Sì, no, perché ci sono dei tuoi colleghi, diciamo così, che io ho visto, anche devo dire molto in là con, cioè molto avanti, non ragazzini, che si sono fatti prendere da, o almeno hanno avuto delle fasi di grande, come dire, chiamiamolo pure rincoglionimento social, cioè in cui rispondevano a ogni singolo commento.
C'è diventato,
pensavo proprio a Mentana,
c'è diventato un influencer. Nel senso che all'inizio, secondo, sì, me, aveva completamente perso, se ne va da Twitter,
sì, sì, sì,
cioè quell'esplosione, aveva completamente perso la brocca, non riusciva a gestire i social, e poi a un certo punto però invece li ha dominati e adesso è...
Senti Enrico, non rispondo.
No, però che ci ascolta sempre.
Però è interessante perché
Emiliano Carli sta qui ogni settimana.
Sai che io me lo pongo il problema se uno come te deve stare fuori dai social, nel senso, no, comunque
io ci
la comunicazione...
sto proprio volentieri, non è un non lo sento,
non lo, io ho un problema, sì, sì.
Mi fa molto piacere non stare là a farmi la foto mentre mangio, ecco, ho scolato la pasta.
No, parlavamo giorni fa del cosiddetto suicidio social, no, di quelli che dicono vabbè, adesso, visto che il tuo libro si chiama L'Invisibile, no, anche il fatto di dire sparisco, cioè scompaio dal mondo social, e preservo anche un po' la mia vita, no? Io faccio sempre l'esempio.
Guarda, c'è stato un momento in cui la 7 ci ha mandato i complimenti perché eravamo la trasmissione più twittata all'inizio. A lei ho detto, beh, ma è un bel risultato, sono andato a vedere, erano tutti insulti.
Però insomma, anche
grazie,
quello,
grazie,
anche
grazie,
quello,
davvero, abbiamo vinto.
È un tema, senti, c'è un a proposito sempre di comunicazione, insomma, ovviamente, dicevo, se ne parla molto nel tuo romanzo, c'è una bella raccolta di pensieri e di dialoghi con David Foster Wallace, scrittore americano che io amo molto, visto che ho letto tutto Infinite Jest in diretta, in trasmissione, questa follia totale, vabbè, che si chiama Although You'll End Up Becoming Yourself, cioè sebbene tu alla fine tanto diventerai te stesso, no? Questo è il punto. C'è una frase nel tuo libro che mi ha colpito, che dici: il futuro entra in noi per trasformarsi in noi molto, molto tempo prima che accada, che è una citazione di Rilke, che però tu utilizzi, no, per parlare anche un po' del futuro, del tema del futuro, che è molto presente,
diciamo,
nel tuo libro.
Il futuro non è un caso, è prodotto dal presente e dal passato, quindi noi saremmo già in grado di capire cosa succede se ci concentrassimo su quello che sta succedendo ora. Invece, con l'esasperazione di fare sempre un passo in più, non pensiamo al presente, pensiamo che il passato non conti nulla, ma lo pensiamo in tutto. Ma pensa ora, vedi gli scontri Conte Salvini alle, sì, querele a luglio erano alleati, cioè sono passati pochi mesi e noi già consideriamo che Conte e Salvini sono i due nemici, perché, sì, non importa, importa quello che succede domani, non quello che è successo ieri.
Tu dici...
Ma questo ti obbliga a fare un percorso di psicoterapia molto forte nel fare di martedì, perché ogni... cioè,
no, infatti
è complicato,
di
perché...
martedì è la mia, sì, psicoterapia.
No, perché è come ne so, i genitori separati, torni dopo tre mesi e vanno in luna di miele,
si,
no?
Cioè, bene, la cosa... sì. In genere è il contrario, è un... dopo tre mesi si odiano.
No, è un problema che riguarda anche ovviamente la comunicazione, cioè tu scrivi nel tuo libro qualsiasi cosa successa prima di ieri è roba colta, no?
Sì, sì,
nel senso che effettivamente che ho trovato una frase geniale, nel senso che è soltanto il presente, il momento presente, ieri, sì, già, capito, fa parte ieri è Dostoevskij, capito?
Il presente è fastidioso, sì.
Esatto, insomma, questo
penso... Noi abbiamo il direttore di La 7 che dice una cosa giusta, dice: ormai la televisione è diventata micro mega rispetto ai social,
certo.
Noi siamo cresciuti, vero. Bisognava leggere, approfondire. Ora già che ti guardi un po' di talk show,
è un approfondimento di quelli pazzeschi.
A proposito di martedì, la curiosità, quanto c'è nel libro? Nel senso, io ho iniziato a leggerlo da solo da due giorni, lo ammetto, e mi è venuto in mente che in qualche modo quei due personaggi sono figli anche magari di te, che immagini backstory dei tuoi ospiti.
Guarda, più che altro sono... c'è l'idea che la figura delle persone che vedi nella vita pubblica è molto differente, molto non è sincronica con la figura che vedi in studio. cioè la realtà, le persone sono molto diverse dai personaggi, ecco, questo c'è di Matteo.
Su questo poi magari torniamo un attimo, perché è un aspetto che mi interessa anche sottolineare nel tuo libro, però adesso mandiamo un po' di musica perché c'è David Bowie.
Quindi ha deciso proprio di farli innamorare tutti.
Guarda, fai tu, io metterei Life on Mars perché, ok, quindi ascoltiamo Life on Mars e David Bowie, non c'è bisogno di presentazione, e poi torniamo a chiacchierare con Giovanni Floris. Straordinaria, Life on Mars, anzi bisognerebbe pronunciarla così, no? Life on Mars, perché c'è il punto interrogativo finale. David Bowie, qui proprio hai sbancato tutto, Giovanni, perché
che
insomma
dicono.
Giorgia dice grazie, è la mia canzone preferita, ci voleva proprio Bowie, boom. Poi c'è qualcun altro che scrive Floris già mi piaceva come giornalista, poi Joy Division, Cure, Bowie, bello vedere che a volte dietro persone che sembrano belle persone ci sono belle persone, un abbraccio.
Grazie, che bella cosa
Fabio, proprio lei conquistati alla grande.
Alla lezione stanno già ristampando l'invisibile, questo volevo dirlo, perché
con l'allegato audio.
Ragazzi, vi pregherei, come chiedo spesso in questi casi, come io mi fido poco, sai, dei nostri ascoltatori, di mandarmi subito la foto dell'acquisto su Amazon, perché una volta
pensavo la foto di io in manette da
esatto. Floris in manette,
me lo ricordo che diceva quando apre la libreria, sì, perché bravo, tu andavi prima, bravo. Era io... fantastico, e alcuni lo mandavano, tra l'altro quel fax lo facevano un
ci mandavano le prove, perché volevo le prove, capito, all'epoca devo dire, ma appena apre la libreria andate a comprarli. Adesso posso dire tranquillamente, aprite la vostra app di Amazon e acquistate l'invisibile di Giovanni Floris e mandateci le prove. Allora, a proposito del tuo libro, l'abbiamo accennato un po' prima, a me ha colpito moltissimo e devo dire mi sono sorpreso, perché ho iniziato a leggere e ho individuato questi due protagonisti, no? Il ricco imprenditore, forse si butterà in politica, e poi il cinquantenne che vuol fare il giornalista precario, che ha questo sito, che cerca di venire fuori in qualche modo. Mi ero fatto un'idea, no? E devo dire che è un libro anche contro, diciamo così, i preconcetti, perché tu mano a mano che lo leggi ti rendi conto che c'è una profondità costruita sui personaggi. Loro stessi la scoprono. E tra l'altro devo dire che è istintivo che quando ci siano due personaggi, di solito c'è l'eroe e l'antieroe, tu istintivamente cerchi di trovare l'eroe, di appiccicargli l'etichetta di eroe, dell'antieroe, il protagonista, l'antagonista, oppure ti identifichi in uno dei due. A me è capitato di identificarmi in tutti e due, in tutti e due, in momenti diversi della storia.
Nel momento in cui riflettono su se stessi, soprattutto almeno io ho provato a fare.
Perché credo, senza giudicare, Giovanni, che ci sia, senza fare spoiler ovviamente, che ci sia un po', diciamo, dell'uno e un po' dell'altro in tutti noi, in qualche modo, no?
Un incontro finale in cui si mettono in imbarazzo.
Sì, cioè quell'incontro finale che è proprio dei hit praticamente tra Pacino e De Niro, no? I due protagonisti
secondo
che si incontrano.
Non c'è modo di raccontarsi in maniera semplice, non c'è modo di raccontarsi in maniera piatta, e loro due vivono sul raccontarsi in maniera semplice e piatta, e questo è un bluff che non può durare, ma per nessuno, ecco.
Sì, devo dire che adesso mi colpisce e in qualche modo mi fornisce uno spunto il fatto che tu dica lo hanno scoperto anche contro le loro stesse aspettative in qualche modo, no? Perché è vero che molto spesso siamo portati a identificare gli altri, a metterli, come dire, da una parte o dall'altra, no? Quelli che stanno con noi o quelli che stanno contro di noi, mentre in realtà è sempre più profonda, più stratificata, più complessa di così. Però è anche vero che a volte ci mettiamo noi stessi in questo.
Guarda, tu prima parlavi di social, è proprio quello, cioè il social è un modo di raccontare se stessi scegliendo delle parti di sé, scegliendo delle parti che siamo convinti che possano imporre un'idea di noi. Poi scopriamo, se solo, diciamo, dialoghiamo con le persone che hanno letto il nostro Facebook, che hanno visto le nostre foto in vacanza, che quello che pensavamo di dire noi è l'opposto di quello che hanno capito loro. E la parola è di per sé un tradimento del pensiero, no? Di per sé uno svilimento del pensiero. Figurati un racconto. Un racconto è complesso, un racconto interpretabile. Noi invece ci siamo ormai convinti che basta dare un'idea di noi e quell'idea si impone. È il contrario. Noi diamo un'idea di noi e gli altri si fanno un'idea completamente opposta.
C'è un'idea. Capitato, scusa Boris, a me è capitato con la radio, per esempio, di dire, non so, io per esempio sono contrario alla pena di morte, addirittura io sono contrario anche all'ergastolo in linea di principio. E poi arriva un messaggio di dire: ah, perché voi fate la propaganda per la pena di morte, cioè proprio il contrario di quello che hai detto. Il contrario di quello che hai detto.
Io a momenti morivo per una cosa del genere.
Sì, bravissimo, bravissimo. Nel tuo caso tu l'avevi detto. Certo. Boris un giorno ha detto: le donne sono tutte troie, sì, certo, in diretta. No,
certo, un'affermazione pesante.
Io dissi esattamente il contrario. Dissi, cioè, quello che non so, io faccio fatto un ragionamento grafico e dissi: quello che non sopporto di Pieraccioni è che può far ridere o non può far ridere, ma alla fine della fiera
sembra
la morale dei suoi film è che le donne sono tutte troie. Ecco, era un modo colorito, però io avevo detto, guarda, esattamente il contrario, cioè, là è stata tagliata e ho subito
estrapolata la frase nel contesto, è diventata che lui aveva detto, quindi non si coglie più la profondità del messaggio,
non si è mai colta. Diciamo ogni espressione in qualche modo una traduzione non solo di quello che tu pensi, ma poi all'orecchio della persona che ascolta è una traduzione di quello che tu hai detto. C'è un doppio passaggio, in questo doppio passaggio il significato si perde, però questo è un dato di fatto, bisogna farci i conti. Noi invece sempre immaginiamo che quello che pensiamo è la verità, che quello che diciamo è la verità, che quello che diciamo è talmente evidente che non si possa capire. No, le persone non ti capiscono, questo è un dato di fatto. E per questo è Joy Division, no?
Sì, 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 assolutamente.
Ma riesci a fartelo scivolare addosso o c'è qualche etichetta che ti arriva addosso che ti ferisce?
No, me ne arrivano troppe, non riesco a stargli appresso.
Troppe etichette, nessuna etichetta.
Nessuna etichetta.
Come gli applausi.
Esatto. Giovanni, senti, sul tema poi dobbiamo chiudere purtroppo, ma io ti terrei qua altre tre ore. Sul tema della politica, tu vedi qualcosa, abbiamo parlato degli influssi in qualche modo, delle invasioni social sulla politica, della velocità con cui si consuma anche l'agenda politica, il fatto che non ci sia più pianificazione, tu vedi, intuisci che ci possa essere qualcosa che possa far cambiare la rotta? Oppure siamo
solo noi stessi? Secondo me si può far cambiare la rotta incidendo sulla società, allora incidendo sul modo di pensare, quindi investendo sulla scuola. Cioè è una scelta politica che può fare cambiare il modo in cui noi tutti approcciamo la realtà. Dobbiamo essere più profondi, allora bisogna ripartire dai banchi di scuola. Quindi bisogna dare fiducia ai professori, quindi bisogna investire nell'istruzione pubblica. Non ci sono punti di svolta immediati. Bisogna fare una politica nei confronti della società, riportarla a ragionare sulle parole, e quindi si riparte dalle elementari.
Noi ti ringraziamo Giovanni, ti invitiamo.
Però mettete delle altre musiche.
Adesso chiudiamo.
Io vi ascolto andando
noi in diretta.
Allora guarda, adesso chiudiamo con Man of Soul, The World e Nirvana.
Okay.
E poi dopo la pubblicità Boris Sollazzo si impegna formalmente a mettere gli Smiths e Salmo, 90 minuti, che pure è un test.
Anche Salmo. Ho aperto sulla
tua. Io ti voglio bene, ma io qua a Radio Rock faccio una battaglia. Taglia su Salmo, Tatiana lo sa.
Beh, Salmo è grandissimo.
Dani e lo adoro, sì, non con te, con gli ascoltatori che ovviamente dicono:
oh, mette insieme il rock e il rap.
Lui viene dal rock e dall'hardcore.
Lui secondo me è pazzesco. Però posso rubare una dedica a Giovanni? Vai. Noi abbiamo avuto la stessa professoressa di Latino e Greco, Flavia Lucidi, e visto che ha fatto questa...
Professoressa Lucidi, lei è un mito.
Esatto, siccome ha fatto il discorso sulla scuola, secondo me entrambi non saremmo... qua non so, nel suo caso è una cosa positiva, nel mio non forse non tanto, però probabilmente senza di lei non sarebbe.
Viva la Lucidi.
Benissimo, sempre. Una dedica, ci sta ascoltando, no? È morta.
Di solito sì.
Ah, ok, no, che ne so,
sta benissimo.
No, che ne so, magari era morto.
Non siamo così vecchi.
No, perfetto, che dovevamo far dire a Giovanni Floris, Alessandro, scusa, non mi ricordo più com'era,
c'è un detto che noi cerchiamo di interpretare.
Non lo spiegare, che cazzo ce ne frega.
Com'era? 100 di niente a schiacciano un asino.
Sapresti dire 100 di niente a schiacciano un asino, Giovanni?
Guarda, non lo so dire, ma in più non sapendo cosa significa.
Cosa significa? Stiamo cercando il senso dalla mattina.
Puoi per favore rifletterci e
puoi
aiutarci.
Puoi dirlo a Di martedì.
Se mai
me lo segno e faccio una ricerca, ci metto la redazione sopra.
Sai che noi siamo un po' pazzi, forse l'hai intuito.
Secondo me dovresti iniziare il prossimo di martedì con 100 di niente a schiacciano un asino.
Stavo arrivando a quello, perché una volta venne qua ospite Remo Remotti, l'ha raccontata già questa storia. Remo era un amico di Radio Rock, veniva spessissimo e andava alla sette alle invasioni barbariche da tenere. Eugenia Bignardi quella stessa sera. Allora gli ho detto: devi dire Pappagallo Rock quando, quando entri in trasmissione, mi devi fare la cortesia di dire Pappagallo Rock.
L'ha detto.
E lui disse: sì, sì, te lo dico. E io ho detto: sicuramente non lo dirà. Lui entra in, in scena, arriva Daria, lo accoglie. Ciao Remo, buongiorno, buonasera, come stai? Buonasera Daria, sto bene, ma devo dire una cosa: Pappagallo Rock subito.
Vabbè, grandissimo.
Grandissimo Remo Remotti. Poi fu tagliata dal sito della 7, sparita.
Daria l'ha presa benissimo.
Daria non la preghi.
Non l'ha presa molto bene. Si è resa subito conto di come andavano, di come erano andate le cose. Nirvana con Man Who Sold the World, quindi diciamo bissiamo Bowie.
Bissiamo Bowie, ma ha portato un po' più avanti.
Sì, portato un po' più avanti con una bellissima interpretazione. Devo dire, le cover sono spesso un tradimento. In questo caso hanno impreziosito una, un capolavoro di David Bowie. L'ascoltiamo insieme. E poi Salmo e Smith, mi raccomando. Grazie a Giovanni Floris.
Mi fai felice perché Salmo lei non me l'avrebbe mai messo. Okay. Ma purtroppo Floris.
Grazie.
Devi abbozzare.
Giovanni Floris, torna presto a trovarci.
Ciao,
grazie, grazie. L'invisibile romanzo Rizzoli. Radio
Rock Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.